Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. In questa puntata saranno con noi Maria, Valerio e padre Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, in questa puntata andremo a trattare quello che è una festività, una solennità importantissima durante l'anno, sul finire dell'anno, che diciamo, ecco, fa cominciare il mese di novembre, che è la solennità di ogni santi, di tutti i santi. È una festa di luce, una festa di vittoria, di gloria. È il giorno in cui la Chiesa militante sulla terra unisce il suo canto alla Chiesa trionfante nei cieli. E in questo giorno noi contempliamo appunto la moltitudine immensa di coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e ora stanno dinanzi al trono di Dio nella gioia eterna. Ma ahimè, nel mondo moderno, cioè nel mondo di oggi, purtroppo questa festa viene preceduta e in un certo qual modo oscurata, profanata, capovolta e scimmiottata, laddove appunto i santi innalzano la luce della grazia, il mondo invece celebra quelle che sono le tenebre di Halloween, una mascherata diabolica alla fine, che dileggia la morte e scherza col demonio, ma col demonio chiaramente c'è poco da scherzare. E Halloween è la festa senza Dio. Una parodia infernale della santità, il rovesciamento sacrilego di ciò che la Chiesa celebra in spirito di luce e di speranza. Quella festa, appunto, che si celebra nella notte del 31 ottobre, non fa altro che proporre il culto dell'orrido, del macabro, del demoniaco, proprio nei giorni in cui invece la liturgia canta la vittoria dei santi. E anche poi la commemorazione che ne segue il 2 di novembre, la misericordia per i defunti. E noi che siamo invece figli di Dio, battezzati, e a pieno titolo all'interno della Chiesa Cattolica, e ricordiamolo, extra ecclesiam nulla salus, respingiamo con orrore e con fermezza tali usanze pagane. E ribadiamo che la nostra fede nel trionfo di Cristo e dei suoi santi. E quindi la vera notte che precede ogni santi non è la notte, come insomma la mondanità dice, la notte delle streghe, dei mostri, delle cose. No, assolutamente. È la veglia luminosa dei redenti, la vigilia di gloria in cui i fedeli pregano, ringraziano e lodano Dio per i suoi doni, che sono quelli della salvezza, il sacrificio di Cristo, la salvezza per chi ovviamente la vuole. E il giorno seguente avviene la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Ci conduce in quel mistero della misericordia e della purificazione. Quindi la Chiesa piega le ginocchia davanti all'altare e offre per le anime del purgatorio il sacrificio del Figlio di Dio. In questi giorni sacri, appunto, il nostro amore si fa preghiera, la nostra preghiera diviene balsamo per le anime che soffrono lontane dal volto del Signore, ma sono salvate. Ecco, è in tale clima di speranza e di purificazione, questa sera, ecco, in questa puntata, presentiamo, ecco, una figura di santità, Santa Caterina da Genova, una fiamma viva d'amore divino, che nel suo trattato del Purgatorio descrive con profonda sapienza spirituale il mistero di quell'amore che purifica. Il Purgatorio, ella insegna, non è luogo di disperazione, attenzione, ma è una fornace d'amore. Le anime, vedendo Dio e non potendo ancora possederlo, ardono di un desiderio che le consuma e le purifica. Santa Caterina scrive: l'anima che vede in sé impedimento a unirsi a Dio, sente pena più grande di qualunque altro, ma vedendo che quella pena viene dal suo amore, la sopporta volentieri e non desidera sollievo. Ecco, il fuoco del purgatorio quindi è fuoco d'amore, non di vendetta, è l'ultimo bacio alla fine della misericordia divina che purifica e trasfigura. Ecco, per diciamo comprendere meglio ecco, questa grande figura di santità, io lascio la parola a Maria che ci parlerà appunto, approfondirà la figura di Santa Caterina da Genova.
Ave Maria, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, stasera parleremo e tratteremo della vita di una santa, Santa Caterina da Genova, nata nel 1447 e morta nel 1510, che ci è nota soprattutto per la sua visione sul purgatorio. Caterina nacque a Genova nel 1447 e rimase orfana del padre e a 16 anni fu data in sposa ad un ricco mercante, che aveva fatto una grande fortuna in Medio Oriente. Questo ricco mercante però era dedito al gioco, all'azzardo e la coinvolse in una vita mondana, una vita moderna, nella quale Santa Caterina non riuscì a trovare una serenità e si dice che dopo 10 anni nel suo cuore c'era ancora un senso profondo di vuoto e di amarezza. Noi parliamo di una vera e propria conversione di Caterina, che avvenne il 20 marzo del 1473, con una visione dei suoi peccati e una visione dell'immensa misericordia di Dio. Questa visione avvenne nel monastero di Nostra Signora delle Grazie, proprio a Genova. E da questa esperienza nacque la decisione che orientò tutta la sua vita, espressa proprio nelle parole: non più il mondo, non più i peccati. Tornata a casa, le apparve Gesù sofferente, carico della croce, come poi spesso è anche rappresentato in tutta quella che è la iconografia proprio della santa stessa. E dopo queste visioni, Caterina si abbandonò in modo così totale nelle mani del Signore da vivere per circa 25 anni, come appunto ella scrive, senza mezzo di alcuna creatura, dal solo Dio istrutta e governata. Questo si legge proprio nelle pagine della vita scritte proprio da Caterina stessa, nutrita soprattutto dalla preghiera costante e anche dalla santa comunione ricevuta ogni giorno, cosa che non era molto comune al suo tempo. E solamente molti anni più tardi il Signore le diede la grazia di avere un sacerdote come padre spirituale e che avesse cura della sua anima. Non si deve però pensare che la vita di Caterina fosse una vita puramente contemplativa. Al contrario, il luogo della sua ascesa alle vette mistiche fu proprio l'ospedale di Pammatone, che sarebbe il più grande complesso ospedaliero genovese, del quale ella fu direttrice e animatrice. Quindi Caterina vive un'esperienza e un'esistenza totalmente attiva, nonostante appunto questa sua profondità della sua vita interiore. E proprio all'ospedale, centro della sua vita fino alla morte, che la colse nel 1510, poté contare su una schiera di seguaci e collaboratori, fra cui anche lo stesso marito, che con sua grande gioia nel frattempo si era convertito ed era divenuto un terziario francescano. E questo doppio impegno, in un'altissima vita sia di contemplazione all'ospedale, appare molto istruttiva per noi. Questo ci dimostra appunto che la mistica non va a creare una distanza dall'altro, non crea una vita astratta, ma piuttosto avvicina, avvicina all'altro. Questo perché con la mistica si inizia a vedere e ad agire proprio con gli occhi e con il cuore di Dio. E Caterina, come si è accennato, è conosciuta soprattutto come autrice di un trattato sul purgatorio. È importante appunto notare che Caterina, nella sua esperienza mistica, non ha mai rivelazioni specifiche sul purgatorio o sulle anime che vi si stanno purificando. Tuttavia, negli scritti ispirati dalla nostra santa è un elemento centrale e il modo di scriverlo ha delle caratteristiche originali rispetto alla sua epoca. Le caratteristiche originali sono sostanzialmente due. La prima, riguarda il luogo della purificazione delle anime. Nel suo tempo lo si raffigurava principalmente con il ricorso ad immagini legate allo spazio. Si pensava a un certo spazio dove si troverebbe il purgatorio. In Caterina, invece, il purgatorio non è presentato come un elemento del paesaggio, delle viscere della terra. È un fuoco non esteriore, ma interiore. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore. E la santa parla del cammino di purificazione dell'anima verso proprio la comunione piena con Dio, partendo dalla propria esperienza di profondo dolore per i peccati commessi, in confronto all'infinito amore di Dio. Questa immagine del purgatorio è forse più difficile di quella consueta, ma la completa e aiuta proprio a riflettere sul ruolo centrale della purificazione. In secondo luogo, il modo di procedere di Caterina per spiegare la realtà del purgatorio è pure diverso da quello consueto. Caterina non parte da quanto ci attende dopo la morte, ma proprio dalla nostra stessa vita, dalla vita di adesso, dove, in quanto non siamo totalmente purificati dal peccato, viviamo già l'esperienza del purgatorio, per lo più senza rendercene conto. E in Caterina non si parte infatti dunque dall'aldilà per raccontare i tormenti del purgatorio, come era in uso a quel tempo e forse ancora oggi, e poi indicare la via per la purificazione o la conversione, ma la nostra santa parte proprio dall'esperienza propria interiore della sua vita in cammino verso l'eternità, parte dall'oggi, parte dall'adesso. E l'anima, dice Caterina, si presenta a Dio ancora legata ai desideri e alla pena che derivano dal peccato. E questo, se vogliamo, le rende impossibile godere della visione beatifica di Dio. E Caterina afferma che Dio è così puro e santo che l'anima, con le macchie del peccato, non può trovarsi in presenza della divina maestà. E anche noi sentiamo quanto siamo appunto distanti, quanto siamo pieni di tante cose, di altre cose, così da non poter vedere Dio. L'anima dunque è consapevole dell'immenso amore e della perfetta giustizia di Dio e di conseguenza soffre proprio per non aver risposto in modo corretto e perfetto a tale amore. E proprio l'amore stesso che ci infiamma diventa una fiamma che ancor più alimenta. E quindi l'amore stesso la purifica dalle sue scorie di peccato, così come lei le definisce. Un'altra santa, ecco, Caterina da Bologna, richiamava le verità della dottrina cattolica sul demonio e sull'inferno, invece c'è questa contrapposizione con Santa Caterina da Genova che va proprio studiata per ricordare come della nostra fede sia parte integrante anche la dottrina del purgatorio. Il purgatorio, ben inteso, non è l'inferno. Dio segue passo passo la purificazione delle anime del purgatorio e le attrae a sé. E ci sono anche alcuni testi attribuiti a Dionigi l'Areopagita che conosceva bene, da cui Caterina trae l'immagine proprio del filo d'oro che collega il cuore umano con Dio stesso. Quando Dio ha purificato l'uomo, egli lo lega con un sottilissimo filo d'oro che è il suo amore e lo attira a sé. Lo attira a sé con un affetto così forte che l'uomo rimane come superato e vinto e tutto fuori di sé. Così, appunto, il cuore dell'uomo viene invaso dal grande, immenso amore di Dio che diventa l'unica guida, l'unico motore della sua esistenza. E questa situazione di elevazione verso Dio e di abbandono alla sua volontà, espressa poi nell'immagine del filo, viene utilizzata da Caterina per esprimere l'azione della luce divina sulle anime del purgatorio, luce che le purifica e le solleva verso gli splendori dei raggi fulgenti di Dio. Un'ultima, per concludere, verità fondamentale della fede richiamata da Caterina è che le anime del purgatorio hanno bisogno delle nostre preghiere. Lo studio di Santa Caterina da Genova così diventa per noi invito a pregare per i defunti affinché possano giungere alla visione beata di Dio nella comunione dei santi, come noi vediamo anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E ci sono anche altri santi come il beato Francesco di Bruno, fondatore poi delle suore minime del suffragio, che faranno di questa verità particolare della fede cattolica un programma di vita. Ma il purgatorio e la preghiera, soprattutto per le anime dei purganti, è un dovere di ogni cattolico che conosce la sua fede. Dunque è bene ricordare come la preghiera per coloro che ancora si trovano in questa condizione è fondamentale per la salvezza delle loro anime.
Grazie Maria per questo tuo intervento, per questa lucida relazione sulla vita, sull'opera di Santa Caterina da Genova. Come detto, appunto, una santa che nel suo trattato del Purgatorio descrive appunto quello che significa purgatorio, che è un po', diciamo, anche nella Sacra Scrittura. Ecco, mi veniva alla mente questo, si ha il senso di cosa sia effettivamente il purgatorio, realtà che dalle altre, diciamo, dai protestanti, insomma, da altri credi cristiani, che si dicono cristiani, viene rinnegato. In realtà ha anche un fondamento biblico. Nella Sacra Scrittura possiamo ricordare per esempio il libro dei Maccabei, dove appunto Giuda Maccabeo raccoglie delle monete per fare dire delle messe per coloro che sono morti. E anche nel Nuovo Testamento, l'episodio di Vangelo in cui nostro Signore Gesù Cristo racconta: mentre sei per la strada con il tuo avversario, mettiti presto d'accordo con lui, altrimenti prima che ti ecco, porti davanti al giudice, il giudice ti condanni e ti mette in cella, e in verità non uscirai da lì finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, chiaramente questo che cosa significa? L'avversario è il demonio, no? La lotta che noi dobbiamo fare con la concupiscenza, con il nostro peccato, quindi con le passioni, con le tentazioni, con tutto quelle che sono appunto, diciamo, ecco, la vita su questa terra. E metti d'accordo significa non che dobbiamo scendere a compromessi chiaramente con le nostre passioni o la nostra concupiscenza o altro, ma significa mettiti d'accordo, significa, diciamo, mentre sei sulla strada, cioè combatti con il tuo avversario. Altrimenti, insomma, quando sarai dal giudice, quello che non hai combattuto, quello che è in cui il tuo avversario ti avrà sopraffatto, quindi passioni, vizi carnali, vizi di vario genere, eccetera, ecco il giudice, Dio, il giudizio particolare dell'anima dopo la morte, poi avverrà il giudizio universale dopo, quindi il giudizio particolare, dirà, ma c'è qualcosa da scontare. E quindi quello è il purgatorio, ecco, finché non pagherai fino all'ultimo spicciolo. Ma non è, ecco, da vedere proprio come, ecco, una cella, insomma, ecco, come dice Santa Caterina da Genova, è appunto, è quella, descrive il purgatorio come quella profonda sapienza spirituale, proprio il mistero di quell'amore che purifica. Quindi le anime che muoiono chiaramente in grazia di Dio, ma non sono ancora totalmente purificate, allora hanno bisogno di purificarsi prima di avere la visione beatifica eterna, ecco, nella gloria dei santi, in paradiso di Dio. E quindi è appunto, diciamo, quel fuoco, quella fornace d'amore che arde. E appunto, diciamo, questo è la realtà, ecco, del purgatorio. Il significato di celebrare la solennità di tutti i santi e poi il giorno dopo commemorare i fedeli defunti. Quindi la Chiesa, diciamo, ecco, militante che siamo noi, che ci uniamo appunto in preghiera con la Chiesa trionfante di chi è già, diciamo, nella visione beatifica di Dio, e con la Chiesa purgante di chi invece ha già superato il pellegrinaggio di questa terra e piano piano si avvierà verso la visione e, diciamo, ecco, il paradiso. Bene, ora direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, puntata dedicata a approfondire la solennità di ogni santi, la commemorazione dei fedeli defunti del giorno dopo e ovviamente abbiamo presentato nella prima parte anche la figura di santità di Santa Caterina da Genova, che appunto fu colei che scrisse molto in merito al purgatorio, quindi il trattato del purgatorio. E quindi diciamo, ecco, diede modo di comprendere meglio questa realtà. E poi abbiamo anche dato un piccolo accenno a quello che purtroppo il mondo propone, che precede, ecco, questa solennità di ogni santi, che è invece quella festa diabolica che purtroppo, diciamo, sempre di più, in anno, dilaga e viene accettata tacitamente anche da tutti. E invece noi, nei giorni appunto di 1° novembre, 2 novembre, si festeggia, si richiama invece l'essenziale, cioè quello che significa vivere in grazia di Dio, desiderare il paradiso, salvarsi l'anima, pregare per i defunti, chiaramente per le sante anime del purgatorio e fuggire le illusioni del mondo. La vera gioia non è nel travestimento che si fa in quelle feste, ma quindi non è nel travestimento dell'oscurità, ma nella veste bianca dei santi, è quello. E la vera libertà non è lo scherzo sul peccato, perché poi alla fine dice un po' scherzare sul senso del peccato, sì, ma tanto, eccetera, no. Ma la vera libertà è la vittoria sulla morte per mezzo di Cristo risorto. Quindi, diciamo, fate attenzione appunto a questo. Però, insomma, lascio, ecco, ora così il confronto e la condivisione proprio su questi temi e su questo, diciamo, su questo argomento a Padre Giampio Maria e a Valerio. A voi.
Ave Maria, grazie Diego. Cari amici, bentrovati. Anche grazie a Maria per questa bella presentazione che ci aiuta a comprendere sempre meglio queste verità di fede sul purgatorio. Valerio, se sei d'accordo, vorrei iniziare su un po' la cosa più bella, perché prima ci diceva giustamente Diego. Il demonio ci fa meditare sull'inferno ed ecco un po' la festa delle zucche vuote, ma la Santa Madre Chiesa vuole farci ricordare il paradiso e con la festa di tutti i santi. E ci può aiutare a ricordare anche il purgatorio, quelle sante anime che si stanno ancora purificando hanno bisogno dei nostri suffragi. Quindi penso mi piacerebbe un po' iniziare a parlare del paradiso in questa festa di tutti i santi, perché paradiso è un po' la meta che la liturgia ci propone almeno in tre occasioni particolari, se sei d'accordo Valerio. Una è l'ascensione, l'altra è la festa della solennità dell'Assunta e l'altra è ancora questa solennità della festa di tutti i santi. Nell'ascensione si ricorda la promessa di nostro Signore Gesù Cristo: vado a prepararvi un posto, vado a parare vobis locum. Nella seconda ci dà animo la presenza di Maria Santissima in cielo, in anima e corpo, che intercede per noi. E questa solennità di tutti i santi ci spinge a dire: guarda dove sono loro, che attendono anche noi, fanno il tifo per noi, vogliono aiutarci, intercedere perché noi possiamo raggiungere questa felicità eterna. Quindi ci dicono: cercate di imitarci. Quindi i santi ci spingono a imitarli per poterli raggiungere. Ma questa imitazione, se sei ancora Valerio, è ancora di prima nostro Signore Gesù Cristo che ci dice: siate perfetti, estote perfetti, sicut perfetto è Pater vostro in cieli. Quindi già nostro Signore Gesù Cristo ci invita a quella perfezione, a quella santità, a quella raggiungere quella meta per cui siamo stati creati: conoscere Dio, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungere il paradiso. Quindi ecco un po' oggi, vogliamo un po' iniziare questo secondo momento a pensare a che cosa? A diventare santi e a raggiungere questo paradiso e sapendo di avere degli amici fedelissimi che ci incoraggiano e ci possono aiutare in tutto questo nostro cammino di purificazione, di perfezionamento, di santificazione per raggiungere il paradiso. E questa è una verità molto consolante, mi sembra, non è vero, Valerio?
Maria, sì, padre, assolutamente, la ringrazio molto per questo fondamentale spunto di riflessione, di considerazione. Questo perché il primo a volerci per il paradiso, a condurci in paradiso, ovviamente, è il nostro Signore Gesù Cristo che è venuto sulla terra proprio per questo, si è incarnato come Verbo di Dio fatto uomo proprio a tale scopo, ovvero riconciliare l'umanità con Dio, riparando la pena, possiamo dire, eterna del peccato originale, proprio per riaprire agli uomini le porte del paradiso mediante i meriti infiniti del suo sacrificio d'amore sulla croce. E quindi, elevando in se stesso la natura umana alla dignità dei figli di Dio mediante la sua grazia santificante. Ecco perché il primo a dover essere imitato da tutti è sempre nostro Signore Gesù Cristo, come ci insegna il grandissimo e importantissimo classico della spiritualità cattolica, l'imitazione di Cristo, che appunto è la base per poter meritare poi il premio eterno della visione beatifica di Dio, per l'appunto, come lei diceva, Padre, siate perfetti, come perfetto è il Padre mio che è nei cieli, e poi imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Quindi seguiamo sempre la strada tracciata da nostro Signore Gesù Cristo, imitando a loro volta coloro che l'hanno seguita e quindi hanno raggiunto la meta prima di noi, coloro che ci hanno preceduti nel conseguimento del premio eterno, che sono i santi, che hanno seguito proprio il modello di nostro Signore in maniera eroica, in maniera virtuosa, in maniera corretta, e quindi ci danno lo spunto anche attraverso di loro per seguire a nostra volta correttamente l'esempio, l'insegnamento e la guida di nostro Signore Gesù Cristo. Ma perché allora dobbiamo, cioè, cosa ci spinge, cosa ci anima ad imitare i santi a questo modo così particolare, ecco, soprattutto considerato nella solennità che viene dedicata a loro, cioè il fatto che noi sappiamo che sono stati come noi, cioè persone anche deboli, fragili, soggette alle stesse passioni, alle stesse tentazioni, ma confortati e sostenuti dalla grazia divina, sono diventati santi con i mezzi che possiamo usare anche noi, quindi la preghiera, i sacramenti, la santa liturgia, l'amore, le opere di carità, la pratica delle virtù cristiane. E allora, per i meriti, come dicevamo, di nostro Signore Gesù Cristo, è promessa anche a noi quella stessa gloria che essi godono in paradiso. E il demonio ovviamente cerca di fare l'opposto, perché lui ci vuole all'inferno per invidia nei confronti dell'uomo, proprio perché all'uomo è stato destinato un premio che a lui non sarebbe mai potuto toccare in questo senso. E allora ci spinge con il vizio opposto alla generosità, all'umiltà, che invece ci portano a farci simili a Gesù nella mitezza e nell'amore per Dio, e quindi ci spinge verso il vizio dell'amor proprio, l'amore per noi stessi, ovvero la rinuncia, l'allontanamento dall'amore di Dio. Ed è qui che i santi invece si sono fatti esempio di un'opera totalmente opposta al disegno diabolico. Mi piace ricordare proprio Santa Caterina da Genova, come ci ha mirabilmente illustrato Maria, e quindi la sua lotta proprio prima contro l'amor proprio, in un totale spirito di abnegazione, di dono di sé per la carità, per virtù di carità, a Dio nella cura del prossimo, nella fattispecie degli ammalati in modo particolare, quindi prendendo su di sé la croce di Cristo e rinnegando se stessa in tutti i modi, ovviamente umanamente concepibili. E questo è stato il fine della sua vita spirituale, per l'appunto arrivare ad amare Dio completamente, rinunciando alla vanagloria, all'amor proprio. Ed è allora proprio per purificare l'io, la vanità, l'egoismo cresciuto troppo, a scapito invece dell'amore di Dio nella nostra vita, nella nostra anima e nel nostro cuore, che il Signore permette nella nostra vita come nel purgatorio. Le sofferenze, che come diceva Diego, sono un balsamo d'amore e di purificazione, perché allo stesso modo in cui soffrono, le anime del purgatorio gioiscono per la certezza di essere salve, quindi per la sicurezza di arrivare mediante proprio il mezzo purificante della sofferenza alla gloria eterna e alla gioia senza fine dell'amore di Dio in tutta la sua luce, in tutto il suo splendore. E allora, nella festa di tutti i santi, noi andiamo a lodare e ringraziare il Signore proprio di aver santificato i suoi servi in terra per poi coronarli di gloria nel cielo. E quindi onoriamo tutta la Chiesa trionfante, tutti i santi del paradiso, anche quelli che magari non sono conosciuti, non ce ne saranno, sono miriadi di santi, di persone che, non sono, che pur non essendo state ufficialmente canonizzate dalla Chiesa, sono santi davanti a Dio e per i quari quindi non c'è una festa magari particolare durante l'anno. E allora abbiamo l'opportunità di onorarli in questo giorno, il 1° di novembre. Inoltre, andando a moltiplicare le grazie che possiamo ricevere, rivolgendoci allo stesso tempo a così tanti intercessori. E c'è anche da considerare l'aspetto della necessità di riparare in questo giorno tutte le mancanze che durante l'anno abbiamo commesso nelle feste particolari dei santi e quindi riuscire a trarre dal loro esempio di virtù una forza rinnovata per essere fedeli a Dio nella nostra vita. E perché appunto, come dicevamo, i santi sono stati davvero come noi. E ciascuno con il suo carattere, con la sua personalità, il suo carisma, tenendo in comune fra tutti loro la perfetta fedeltà alla vita di grazia in Cristo, proprio nell'esercizio eroico delle virtù cristiane, nella purezza del cuore e dei pensieri. Ciascuno ha offerto qualcosa che egli solo possedeva. Mi piace pensare al paragone che fa Santa Teresina di Lisieux del Paradiso come di un immenso giardino in cui i santi sono come fiori tutti diversi per colore, profumo, per dimensione, ma è proprio questa varietà che conferisce al giardino la sua bellezza unica, che altrimenti non possederebbe, e quindi ci è di grande incoraggiamento, perché ognuno di noi, in questo modo, per seguire Cristo anche conformemente alla sua natura particolare, ha l'opportunità di scegliere come modello più prossimo a sé il santo più vicino alle sue caratteristiche, da imitare quindi sempre nella conformazione, quella universale, ovviamente oggettiva, a Gesù Cristo e nella guida e nell'insegnamento primario ed insostituibile di Maria Santissima. Così che ognuno di noi nel giardino del paradiso è chiamato a diventare il fiore che Dio ha pensato nella sua creazione, sotto il manto dell'Immacolata. Ed è per tutti gli uomini una grazia, quindi un dono inestimabile, avere l'opportunità di ricorrere alla protezione e all'intercessione di questi patroni in cielo, che sono sempre vicino a noi, badate, cari radioascoltatori, non aspettano altro che di poterci aiutare e sostenere nella buona battaglia, perché un giorno giungiamo ad unirci a loro nel paradiso. Ed è un concetto questo da ribadire con la massima forza ora, in quest'epoca contemporanea, come ci dimostra la divina rivelazione, la tradizione apostolica, la sacra scrittura, dicevi anche tu, Diego, per l'importanza dell'intercessione dei santi, anche come sappiamo dalle innumerevoli apparizioni, dai miracoli propiziati proprio dall'intercessione dei santi. E tanto più oggi che la loro venerazione è messa in crisi dalla diffusione proprio in seno alla Chiesa, purtroppo, di idee anche eretiche luterane che vanno a negare il credo e la stessa comunione dei santi, il purgatorio, l'intercessione. E ripetiamolo con forza anche come antidoto, dicevamo, e come riparazione a questa ricorrenza esoterica. Blasfema e sacrilega, nota come Halloween, che non è altro che un'osanna al diavolo, una per allontanare le menti e i cuori delle persone, per allontanare le anime dall'amore di Dio, invece rivolgerle verso l'inferno, quasi presentandolo sotto una parvenza falsa di gioco, quasi di divertimento, quando invece non è altro che la strada che conduce alla rovina dell'eterna perdizione, quindi dell'eterno tormento, perché senza l'amore di Dio, senza la sua luce e la sua grazia, le anime perdono la loro vita soprannaturale, quindi cadono in un vortice di dolore implacabile. E allora, soprattutto i bambini, bisogna allontanarli da quelli che appunto dagli inganni che cercano di attrarli proponendo loro il pensiero al male come se si trattasse di un gioco. E così, quasi senza accorgersene, senza che loro possano accorgersene, trascinarli poi sulla strada della dissoluzione, della depravazione, della perdizione spirituale. Ecco, ci tenevo a dire questo, padre.
Grazie tante Valerio perché ci ha un po' aiutato a entrare in questo grande mistero e di questa grande moltitudine di cui ci parla San Giovanni Apostolo nel libro dell'Apocalisse. Vedi questa magnam, questa grande turba magnam, questa grande moltitudine che sono i santi del paradiso. E invece parlavamo giustamente anche prima Maria. Ci parlava di Santa Caterina da Genova e di questo trattato del Purgatorio che un po' per rivelazione, per ispirazione del nostro Signore Gesù Cristo ha voluto scrivere. E diceva che l'anima, Santa Caterina da Genova, l'anima va da sé nel Purgatorio perché come un ferro coperto di ruggine vede che deve purificarsi, così l'anima sente che non è degna del paradiso e ha bisogno del Purgatorio. Quindi l'anima nel momento del giudizio si precipita a lei. Nel momento dove è il suo posto giusto per poter essere pronta, vede lo splendore, la bellezza di Dio e mai un'anima vorrebbe presentarsi anche con la minima macchia davanti allo splendore di Dio. Ecco che allora si prepara nel purgatorio. Ma questa purificazione, Valerio, ti chiedevo, che in alcuni punti è lo stesso fuoco dell'inferno, che è anche quello del purgatorio, ma se il Signore mi toglie la ruggine in questo mondo, il purgatorio non lo devo poi più fare. Ma allora come posso togliere la ruggine della mia anima già su questa terra per evitare di dover attendere la salita in cielo, in paradiso ed evitare il purgatorio, Valerio? Mi puoi dare qualche indicazione? Grazie.
Ma certamente, padre, grazie a lei, nel limite delle mie possibilità, ovviamente, però sicuramente un'azione buona, un atto di amore vero, un atto di carità, soprattutto un atto di perfetta carità, nei limiti ovviamente delle possibilità umane, va a cancellare anche il male e le pene temporali dovute alle colpe commesse, quindi ai peccati compiuti davanti a Dio, contro Dio, alle offese rivolte alla Divina Maestà e ovviamente anche alle colpe e delitti commessi a danno dell'uomo come di se stessi o delle anime. Quindi è importante l'espiazione, la sofferenza purificatrice in questo senso, quindi con la preghiera, con il ricorso anche alle elemosine, quindi ai sacrifici, a delle rinunce che si possono fare proprio come offerta a Dio di compensazione del male fatto, offerta di un bene, di un beneficio che si può portare alla sua gloria e alla salvezza delle anime in riparazione del male fatto, soprattutto quando si ha l'opportunità di beneficare un'anima. Non per niente noi sappiamo dalla divina rivelazione che chiunque avrà salvato con il suo intervento, con la sua opera, un'anima, quindi avrà contribuito attivamente a condurre un'anima alla salvezza eterna, per il merito di questa sua azione otterrà quindi anche la grazia della propria. E la carità quindi copre una moltitudine di peccati, quindi c'è questo con la preghiera, con i sacrifici, con la grazia sacramentale e poi sicuramente anche con il ricorso alle sante indulgenze. Perché la Chiesa, attingendo al tesoro infinito della misericordia di nostro Signore Gesù, mette a disposizione delle anime militanti le indulgenze, ovvero con degli atti di preghiera o di penitenza precisamente definiti, è possibile ottenere per grazia di Dio l'equivalente dell'espiazione delle pene temporali dovute a parte o anche a tutti i peccati commessi fino a quel momento nella propria vita. Quindi con la sicurezza, se un'indulgenza viene lucrata correttamente, nella fattispecie un'indulgenza plenaria, di poter ottenere poi immediatamente la totale purificazione e quindi l'accesso al paradiso.
Bellissimo anche questa delucidazione che ci ha dato Valerio Valerio, e anche questa preziosità di pregare e suffragare per le sante del Purgatorio, perché non ci lasceranno vincere in generosità, ma ci contribuiranno in tante grazie spirituali e materiali già su questa terra. E un po' penso che siamo un po' a conclusione. Passo quindi la parola a Diego se vuole darci un po' un aiuto per chiudere le file su questi misteri che stiamo vivendo, stiamo preparando per il paradiso con la festa di tutti i santi e il suffragio per le sante del purgatorio per i cari fedeli defunti. Grazie, Diego.
Grazie a voi, grazie Valerio, grazie Padre Giampiero Maria e grazie Maria proprio per questi interventi così ricchi e preziosi. Sicuramente ecco, una cosa su cui, ecco, siamo ormai a conclusione della puntata, una cosa su cui è importante ecco, mettere l'accento e porre l'attenzione in questi giorni è proprio quello che è stato detto da Valerio, insomma, padre, proprio il ricorso alle indulgenze, perché poi alla fine, ecco, noi siamo la Chiesa militante, no? Quindi abbiamo questo pellegrinaggio terreno e lungo questo pellegrinaggio ovviamente dobbiamo lottare, diciamo, contro la tentazione. Uno dei, diciamo, dei modi per farlo, al meglio, chiaramente, diciamo, è la vita di grazia, la vita di preghiera, quindi stare in grazia di Dio. E in grazia di Dio si può stare solo, ecco, chiaramente, con la penitenza, la confessione e partecipando, ovviamente, alla Santa Messa e facendo tutte quelle opere che sono la preghiera personale, comunitaria, preghiera diciamo continua, quindi pregare il rosario, per esempio, ecco, diciamo chiaramente portiamolo con noi in tasca, recitiamolo ogni giorno, cioè ecco, e fare anche delle pie opere di carità, come appunto Valerio ha ricordato l'elemosina. E diciamo appunto le indulgenze, ecco, sono importanti, perché appunto l'indulgenza plenaria, appunto, sono delle opere, diciamo, che si possono, diciamo, l'indulgenza plenaria, ricordiamo, si può applicare anche ai vivi, ma anche ai defunti, quindi per le sante anime del purgatorio, e una al giorno applicabile, prima all'8 di novembre, appunto, che facendo un'opera, quindi prescritta, e questo ovviamente, come hai detto tu, padre, è fondamentale perché noi preghiamo per le sante anime del purgatorio e in cambio comunque avremo sicuramente delle grazie. E questa è la comunione dei santi, quello che noi crediamo appunto. Come appunto verità di fede, la comunione dei santi, pregare gli uni per gli altri, e in questo scambio di amore, diciamo, di carità fraterna, che si vive poi appieno quella che sarà, diciamo, si vive, diciamo, come si può dire, come un'anticipazione di quella che poi sarà pienamente, in modo pieno, vissuto in cielo, che è l'amore perfetto di Dio. E quindi teniamoci veramente lontani dalle opere delle tenebre, quindi cerchiamo di allontanare il più possibile quelle stupidaggini di questi ultimi giorni, ecco, appunto di ottobre, quindi prima appunto della festività, della solennità degli ogni santi, e invece concentriamoci su quella che è la realtà ultima, quella a cui noi dobbiamo aspirare, la nostra patria, diceva l'Apostolo, è nei cieli, non è qui, abbiamo la cittadinanza nei cieli, quindi lasciamo perdere se gettiamo via queste opere delle tenebre, quindi allontaniamole, eccetera, e invece fissiamo lo sguardo su colui che ci ha salvati, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Dove lo fissiamo lo sguardo ogni volta che andiamo a messa durante la consacrazione, in quel momento estremo in cui sul Golgota nostro Signore Gesù Cristo continua in modo incruento diciamo, a donarsi per la nostra salvezza, e perché l'obiettivo principale è quello di salvarsi l'anima e quindi raggiungere appunto il paradiso, sperando ovviamente. Ecco, di in caso salvarci anche passando per il purgatorio, perché anche le anime, come è stato ricordato, le anime del purgatorio, sante anime del purgatorio, sono appunto sante, sono salvate, vedranno Dio, sono salve, quindi gioiscono pur nella quella sofferenza del fuoco purificatore. Bene, e allora, cari amici ascoltatori, siamo giunti appunto al termine di questa puntata, diciamo, gli auguriamo appunto di vivere nel vero spirito della comunione dei santi, ecco, questa solennità di ogni santi e quel momento a seguire, il giorno dopo, di commemorazione dei fedeli defunti, invitandovi anche magari, ecco, alla vigilia di ogni santi di viverla, ecco, in preghiera, di viverla magari, ecco, appunto, in uno spirito che ci porta a meditare anche, io direi anche che farebbe anche bene una meditazione sui novissimi, cioè sulle realtà ultime, perché poi alla fine queste, diciamo, il senso di queste festività è anche quello di ricordarci appunto le realtà ultime della vita su questa terra. Bene, e allora vi auguriamo appunto di vivere con gioia, ecco, sempre con quella gioia cristiana, questi momenti di festa, di preghiera, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi lasciamo alla programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.